Buongiorno e buonasera.
Buonanotte.
Buonanotte e arrivederci.
E grazie per averci ascoltato alla prossima puntata.
È stato magico. Rifacciamolo più spesso. Bentornati all'ennesima puntata di Quando gli attori non recitano con
Selvaggio
e Raffaele. E questa volta l'anatema non ci ha colpito e siamo ancora vivi.
Sì.
E siamo qui per parlare di film degli ultimi 30-40 anni, no, forse
ma 30, diciamo 30.
Diciamo 30
da
30.
Quando esiste il trash?
No, oddio.
Ci siamo noi.
Forse il trash esisteva molto prima che noi nascessimo,
sì,
non mi pronuncerei
però,
su
negli
questo.
Negli anni 60 i film erano trash.
Sì, sì, ma noi non c'eravamo. Non so se abbiamo il diritto, sì, abbiamo il diritto di parlarne.
Abbiamo il diritto. Io sono un vampiro, avrò sui 300 anni, no? Avrò il diritto di dire che secondo me prima degli anni 80 il trash nel cinema non c'era così tanto o non era così vistoso come adesso. Quindi noi abbiamo questo compito.
I festoni che vi facevate nel 1800.
Esatto,
ragazzi.
Di riscoprire tutto il trash degli anni 80 in poi che ci era stato lanciato addosso perché da piccoli guardavi veramente ogni cacchio di cosa che passava in TV.
Sì,
perché non potevi scegliere?
Perché la televisione sembrava magica ancora, qualsiasi esatto. Minchiata sembrava qualcosa di pazzesco. Come ad esempio il film di cui parleremo oggi. E noi parleremo di film, come sempre, Terza del Faceto, distruggendoli un po', a volte salvandoli, ma sempre consigliandovi di vederli. E vi spiegheremo anche perché. Il film di oggi qual è?
Dungeons and Dragons. E in italiano mi pare sia il gioco
che il gioco abbia inizio.
Del 2000. 2000 puri. Non 2001, non 2002, 2000.
2000. Quando la promessa del nuovo millennio scorreva ancora potente nell'aria.
Quando purtroppo il millennium bug non ci aveva ancora distrutto e quindi siamo dovuti andare avanti.
Il millennium bug non ci ha distrutto, quindi sembrava che potessimo essere distruttibili. Quindi, sigla!
Bene.
Bene,
quindi,
Selvaggia, a te l'ingrato e arduo compito. Sinossi.
La trama. Allora, la sinossi è difficile.
Allora, ti devo dare, se vuoi ti do una mano perché in due forse ci si fa. Comincia allora, te perché è tosta questa trama.
Allora, intanto vi
dopo
devo dire che questa volta non c'è un personaggio famoso, a parte il cattivo che è Jeremy Irons, che però si vede tipo per 3 minuti in tutto il film. Non è che c'è un personaggio iconico.
Però quando si fa vedere
È Jeremy Irons, quindi su quello non ci sono dubbi. Non è qualcun altro, è solo lui che fa Jeremy Irons, anche di bassa lega, perché recita veramente da cani in questo film.
Stranamente.
Ma penso si sia adeguato al livello più o meno degli attori. Allora, in questo film compaiono in ordine di importanza diversi personaggi che sembrano tutti attori famosi, ma poi in realtà nessuno è famoso. E quindi
sì, a suo modo. Ma sempre nell'ambito del
sì,
trash.
Però sembrano più famosi. Vabbè, allora insomma, ci sono questi due ladri che sono tipo Turk e JD di Scrubs, esatto, che sono appunto ladri e decidono, sfruttando il fatto che la scuola di magia, perché in questo mondo, anche se non si capisce bene, l'ho dovuto leggere su Wikipedia, in questo mondo i maghi governano, quindi c'è una magicrazia.
Un'oligarchia di maghi.
Insomma, i maghi governano il mondo, la scuola dei maghi, quindi ipotizzi che sia un posto molto importante e molto ben protetto. Questi due stupidi ladri decidono di sfruttare un incendio nella scuola.
No. Un incendio in un fiume che prende fuoco,
che dici, beh...
Se sei un povero ladro che vive di espedienti, vedi un fiume che va a fuoco e dici, ma sì... Rubiamo la scuola di magia.
Che è tipo molto 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 alta. E quindi loro scalano questa gigantesca scuola di magia per andare a rubare un po' tutto quello che capita.
Quello che capita, esatto.
Nel frattempo, mentre questi due ladri rubano, ci sono il motivo per cui c'è un lago in fiamme, che è il cattivo, cioè Jeremy Irons.
Con poteri magici.
Ah sì, perché è un mago anche Jeremy Irons. Con il suo scettro di sto cazzo ha poteri sui draghi. Ma in realtà
sta cercando di ottenere poteri sui draghi. Perché?
Con
perché vuole
di merda.
Perché vuole detronizzare esiti disastrosi come dare fuoco a un fiume,
come questo film.
Cerca di ottenere il potere sui draghi per contrastare l'imperatrice, che in un qualche modo rivaleggia col consiglio dei maghi, perché lei vuole dare equi diritti ai maghi e agli uomini. E questo è male, perché
esatto,
equi diritti.
Perché in questo mondo, a quanto pare, gli umani e i maghi sono due cose diverse. Perché
esatto.
Non è che
se sei un mago, non sei un umano.
No, se sei un cittadino, perché non dicono mai umano, dicono sempre se o sei un cittadino o sei un mago. E quindi,
se sei un umano puoi scegliere o la via del cittadino
o la via del mago, e quindi insomma poi ci sono questi due ladri che ovviamente non fanno più i ladri perché non si sa per quale motivo decidono di andare dietro a una maga stupida
che si chiama Marina,
la maga
un po' cretina,
che
ovviamente loro stanno facendo il colpaccio, cioè arriva anche il colpo di stato perché loro si rendono conto che c'è Jeremy Irons scopre che c'è un uno scettro potente che permette
più potente del suo scettro e lui non va bene.
quindi, e quindi potrebbe ottenere il potere, però la mappa è nell'Accademia dei Maghi, quindi manda
il suo scagnotto, che è Arturo Bracchetti con Arturo le labbra Bracchetti. Blu, quindi che allora la, vabbè, io
è sotto, sotto steroidi, perché
sì, io che sono una signora dico che limona i puffi, però in realtà sappiamo tutti perché ha le labbra blu e cosa ci fa con questi puffi. E insomma c'è Arturo Bracchetti malvagio che deve rapire questa maga cretina, perché lei ha la pergamena che spiega dov'è lo scettro.
Dov'è lo scettro, sì. Esatto.
Sì. Poi insomma succedono varie vicissitudini di cui non te ne frega assolutamente niente.
Non hanno
nel frattempo
senso nella trama.
Un nano viene fuori proprio dai rifiuti, tipo in una discarica, esatto, che passa una sbornia ed esce un nano.
Sì, esatto, e si unisce al gruppo.
E sempre per motivi ignoti, poi alla fine succedono varie cose che non capisci, perché poi abbiamo scoperto
sì,
che
perché poi
realtà...
a un certo punto devono recuperare un grosso rubino all'interno di uno, un labirinto pieno di trappole.
Penso di un dungeon, dato che il film
ma
è dungeon.
È un labirinto, è un labirinto in un dungeon.
Wow, è potenziato.
Potenziato, vale doppio.
E vabbè, insomma,
e poi lo recuperano, perché poi questo gli permette di arrivare, di aprire la porta dove poi è custodito.
Beh, adesso,
questo mega scettro, che poi loro prendono lo scettro ma non riescono a prendere lo scettro perché il cattivo li mette con le spalle contro il muro.
Vabbè, succedono un sacco di cose poco importanti, poi alla fine ce la fanno, punto.
Alla fine c'è il mega scontro con i draghi e ce la fanno.
Sì.
Perché Jeremy Irons viene mangiato da un drago.
Perché è anche un po' stupido anche Jeremy Irons. Allora,
sì, perché è troppo impegnato a recitare da... Lui deve impegnarsi, secondo me, per recitare così.
Sì,
male.
penso di sì. Deve essere difficile mettersi a livello di tutti quei cani che ci sono in questo film. Perché
esatto.
Allora, il problema principale, premessina. Io di Dungeons and Dragons non è che me ne intendo tanto, nel senso che ci ho giocato per la prima volta quest'estate, ero un'orca barda, che non è una parolaccia, ma ero un'orca barda, che aveva scelto
non
come...
mezz'orca?
No, ero proprio un'orca, un'orcona barda, che aveva scelto come skill da potenziare al massimo quella di attrarre elfi sessualmente disponibili. Questo era il mio potere. Quindi è così io approccio Dungeons and Dragons.
Quindi ti posso fare una domanda molto importante. Io certo. Esattamente dov'ero mentre ti stavi portando avanti questa campagna? Perché io volevo essere...
Ero in montagna con il mio gruppo di amici fuori di testa. La cosa più figa che è successa in questa campagna è che abbiamo fatto partorire un drago entrandogli nel culo. Grazie a un nano che era a forma di comodino, tipo. E questo
i
è quello
sono,
che
i nani sono tutti
esatto,
e
quello
comodino,
questo,
tranne che in questo film.
Questo è quello che so di Dungeons and Dragons. Quindi io questo film l'ho visto più così, come se fosse un fantasy, diciamo, anche perché poi di Dungeons and Dragons, di quel poco che so di Dungeons and Dragons, non ho quasi visto un cazzo, perché a parte che è fatto talmente male questo film, tipo, non so, uno dei protagonisti, cioè Turk, che è il nero, che è l'elemento comico più o meno,
sì,
di tutta la faccenda.
Allora, se lo vogliamo mettere, se vogliamo spiegare in questo caso chi è il Turk di questo film, è il nero stupido dei film di scary movie.
Esatto.
È uno dei fratelli Wayans, che
sì,
lo vedi
quindi...
in tutti gli scary movie, quello che ride un po' a cretino.
Ed è anche vestito come negli scary movie, perché non si sa come mai, mentre gli altri del party hanno comunque il nano è vestito più o meno da nano, la maga è vestita da maga fino a quasi tutto il film, poi verso la fine si veste da puttanona del 2000. Ma non si capisce come mai.
For apparent reason. Poi c'è il ladro che è vestito da pirata.
Sì, tipicamente una cosa tipica da fare, no?
Esatto.
Così per confondere le acque.
C'è l'elfa che è vestita.
C'è l'elfa scura, che però in realtà è semplicemente nera. È un'elfa afroamericana. Che è vestita tipo questa strana armatura. Però insomma,
un'armatura tipo di Xina dei poveri.
Esatto.
Stile, quello è proprio
sì, Xina brutta. Fatta con il cellophane praticamente. Sì, sì. Poi, però, appunto, c'è questo nero completamente fuori luogo perché ha la felpa. Cioè col cappuccio e un cappellino che è tipo il cappello del nero di
una poltrona per
una
due
poltrona
tipo
per
una specie due. Di colbacco venuto male.
Esatto. E anche le battute che fa sono battute da 2000
sicuramente,
no, non da 2000 nel senso di millennials, ma battute che si facevano negli anni 2000,
all'inizio del 2000, sì.
Quando molti di voi che ci ascoltate forse non eravate ancora nati, forse era meglio così. E insomma
dovete recuperare.
Sì, assolutamente, perché è un filmaccio. Beh, allora, non è un film della nostra infanzia questo, quindi lo analizziamo con più lucidità rispetto agli
esatto,
altri.
Esatto, ma secondo me questo è un film dell'infanzia di pochi, perché secondo
sì,
me lo conoscono
fortuna.
Veramente in
sì,
pochi.
Sì, sì, anche perché è travagliato questo film, ma lo spiegheremo nel finalone.
Esatto, nel finalone.
Tutte le storie
sì,
di questo
sì.
Film. E insomma, di Dungeons and Dragons io ci ho visto molto poco, ma tu avevi una teoria a riguardo, mi pare.
Allora, io ho due teorie in merito. So perché questo film cominci con Dungeons, si chiama, abbia il nome Dungeons and Dragons e non ha niente a che fare con
ottimo.
Il gioco di Gary
Gygax.
Allora, io di Dungeons and Dragons ne so qualcosina, perché bene. Io da piccolo ho fatto il narratore, il Dungeon Master, scusatemi, della famosa versione 3.5, per chi se ne intende sa di cosa sto parlando, forse. Allora, presupponiamo che con tutto quello che riguarda Dungeons and Dragons questo non c'entra niente, l'unica cosa per cui si può chiamare Dungeons and Dragons è perché ci sono dei dungeon, ovvero dei sotterranei, sì, e dei draghi, non necessariamente, sì, correlati. Quindi Dungeons and Dragons, perché ci sono sia questo che quello, il
mezzo. Ah, quindi dici che in realtà è solo... è un caso di plagio in realtà.
No, è tipo, com'è che si chiama? Criptoamnesia, loro non sanno di stare facendo plagio.
Beh, non sanno
è
di stare facendo
tipo serata Twill, ci sono topi e cucine, lo chiamassi Topi e Cucine.
Sembra un programma orribile di real time.
Ma probabilmente
sì,
c'è.
Sì, che in effetti è tipo Cucine da incubo.
Oppure perché film, effettivamente il modo in cui i personaggi del party si mettono insieme segue precisamente le regole di Dungeons and Dragons.
Quello è vero, quello l'ho notato. Anch'io, quello l'ho notato. Ho detto, secondo me l'unica cosa molto da Dungeons and Dragons, avendo avuto un'unica esperienza di Dungeons and Dragons incredibilmente casuale, era che appunto tutti fanno cose a caso
e sono
prendono decisioni
a caso
e prendono decisioni un po' di merda. Perché evidentemente ogni volta che questi attori agivano, lanciavano i dadi, venivano fuori dei numeri del cazzo.
Da 5 in
dicevi,
giù,
vabbè, allora fate così. Perché fanno un sacco di cose veramente stupide in questo film.
A partire dalle battute del nero.
Sì, vabbè, ma le battute del nero è l'elemento comico. Io poi ho letto, era nominato come peggior spalla comica di un film. Ci sono tipo i Razzie Awards. Così. Non ha nemmeno vinto. Da quanto faceva schifo, era solo stato nominato, non ha neanche vinto.
Faceva schifo, ma non troppo, non abbastanza.
Esatto. Insomma, ci sono un sacco di scene in cui appunto tu non capisci perché stanno facendo queste cose. Perché allora, ci sono i due ladri che rubano, vanno nell'accademia, devono fare sto colpaccio, poi arrivano a fare il colpo di stato, loro sono in mezzo. Uno dei due ladri, ovviamente il ladro bianco, si innamora della maga marina, la maga
un po'
cretina.
Esatto.
E quindi poi decide di unirsi a lei per aiutarla, ma completamente a caso, perché dici, tra scegliere, lui odia tantissimo i maghi,
esatto, lui odia
ferocemente. Ogni battuta dice qualcosa contro i maghi, tu solo tipo a metà film capisci che forse questo odio per i maghi, almeno io l'ho capito solo a metà film, quindi vuol dire, ha detto, ma forse i maghi sono tipo diversi dai cittadini.
Sì, non all'inizio, hanno fatto qualcosa, li odia perché
all'inizio
sono tipo i tiranni.
Pensavo che fosse semplicemente uno come dire, che odio che ho per i postini, tutti i problemi del mondo derivano dai postini, solo che però a metà poi scopri che i postini governano il mondo e dici, allora ok, ho capito perché tutta questa odio,
perché non mi arrivano mai le raccomandate,
postini. Esatto, quindi questo qui c'ha un odio infinito per i maghi. La prima maga in vita sua con cui parla, perché poi non penso abbia mai avuto interazioni con i maghi, perché i maghi sono ricchi e l'aristocrazia tipo.
Esatto, sì, sì.
C'è una tipo una parentesi sul padre che faceva carrozze con la masia, ma anche qui il problema è che questo film è fatto così male, avevano così pochi soldi che hanno tolto tantissime parti, non si capisce una pippa. E
ma
quindi
detto, secondo me anche delle scene fondamentali, ci sono proprio dei salti
sì,
logici,
ci sono dei buchi di trama veramente tremendo. Però non te ne frega, perché dici, anche se ci fosse qualche spiegazione in più, comunque sarebbe brutto e non ha senso, perché
non
il nano
rimarresti.
Il nano proprio non ha motivo, perché almeno il bianco dice vabbè, ci prova con la maga, il nero è il classico idiota che va dietro al suo amico bianco
e poi ci lascia le penne
sì, perché muore, tra l'altro
muore,
non te lo aspetti minimamente,
e muore in maniera proprio cretina. Dopo ci arriviamo forse,
non mi ricordo neanche come muore, sì che l'ho visto sto pomeriggio.
Dopo essere finito nel tappeto tiramisù, che in realtà sono sabbie mobili.
Ah sì, perché poi loro si introducono nel castelletto del cattivo.
Esatto.
Ma Arturo Bracchetti, che
Arturo Bracchetti.
Segugio del,
lo
di
trova,
Jeremy Irons.
Esatto, lo corca di legnate, finché poi non arrivano la maga un po' cretina e il bianco, e loro gli dicono, no, noi ti diamo la mappa, ti diamo tutto quello che ti serve, lascialo andare, ti prego, ti diamo i soldi. Allora, il nero, nel tentativo di fare un atto eroico per la serie portata avanti la giusta causa, che lui non gliene fregava assolutamente niente, quindi anche questo non ha senso.
Sì, perché poi lui per tutto il film dice che in realtà lui agisce, cioè l'Arturo Bracchetti non è proprio cattivo, lui è stato costretto, Jeremy Irons, perché Jeremy Irons gli ha messo tipo uno stura lavandini nell'orecchio che
esatto,
lo governa tipo.
Che
quindi,
lo minaccia in un qualche
sì,
modo.
Sì, quindi in realtà tu dici, questo ti fa capire che poi lui alla fine si rivolterà contro Jeremy Irons, perché è la classica trovata del no, io non volevo essere cattivo, sono stato costretto. E dici,
ma in realtà lui anche prima di mettergli quel coso era un infame.
Sì, e poi rimane un infame, tra l'altro ho scoperto che il secondo di Dungeons & Dragons, perché sì, di questo film di merda ne hanno fatti due, è lui il cattivo. Che
quindi
tipo,
sopravvive.
Sì, perché tipo è dannato e diventa un non morto. Quindi, cioè, già che un film fatto male, il secondo film ha come cattivo un personaggio totalmente inutile e secondario, perché comunque per quanto sia il cattivo è abbastanza secondario in questa storia.
In realtà secondo me è l'unico vero cattivo del film, perché Jeremy Irons a parte urlare cose senza senso in maniera piuttosto
però comunque è lui che ha fatto tutto sto casino, perché se non c'era Jeremy Irons stavano tutti buoni e tranquilli nel loro regno magiocratico.
Esatto.
E quindi come muore sto Nigga?
E lui nel tentativo di fare l'eroe, di salvare la situazione, prova a tirare la mappa. Il punto è che vedi che è un lancio, che la mappa non fa nemmeno mezzo metro.
Sì, anche perché è di carta, quindi non è che
sì,
si muove
lui tantissimo. Non appena gli molla la mappa, questo Arturo Brachetti lo pugnala con una lama l'Ezio
Auditore. Ah, sì, lo pugnala nella schiena
e lo frulla fuori di finestra.
Esatto, e tu non te lo aspetti minimamente, perché come sta prendendo la piega il film? Dici, vabbè, il classico filmetto fantasy
adesso,
per bambini,
adesso, con
adesso riescono a salvarlo, o il tipo dice che non è più cattivo. No, muore male, muore. Viene lanciato da un
viene pugnalato
e defenestrato proprio per farti capire che sto qui è mortissimo.
Che lui è proprio un infarto.
E infatti
appunto, la cosa brutta è che mentre questo succede, il bianco si butta a terra, si strassa i capelli,
esatto.
Si dispera. E poi per recuperare la mappa. In tutto questo Arturo Brachetti aveva il tempo di A. recuperare la mappa,
sì,
B. mettersela in tasca, troncare la legnata, lui la maga e buttare fuori di finestra.
Ma no, perché evidentemente aveva lanciato il dado per l'iniziativa, era andata malissimo, quindi è rimasto lì ad aspettare.
Ha perso due turni.
Secondo me sì, era l'unica. Perché
senza passare
forse questo film comincia a diventare bello e sensato solo se tu immagini che in effetti sia una partita di Dungeons and Dragons. E allora
e
a quel punto
giocati, però.
E allora sì, o con qualcuno che non è bravo o con un dungeon che sì, Dungeon Master che appena le prime armi fa cagare, quindi non lo so, perché visto così allora potrebbe avere senso, perché mi ricorda moltissimo la partita che abbiamo giocato noi in cui non si capiva che stava succedendo.
Beh,
potrebbe essere anche questa una teoria interessante, secondo me potrebbe essere la vera storia di questo film, che appunto non si capisce esattamente qual è la storia, perché lo stesso regista ti dice no, ma abbiamo tolto un sacco di scene, quindi
abbiamo fatto
che cosa vuole.
Ma non l'abbiamo utilizzato perché faceva pena.
Sì, perché pena quanto a un'altra cosa importante di questo film, che sono gli effetti speciali, che più o meno rientrano in quasi tutti i film che abbiamo per ora considerato, perché gli effetti speciali.
Beh, o per merito, per merito, perché non possiamo parlare male degli effetti speciali di Van Helsing.
Allora, non possiamo parlare male di Van Helsing, punto. Diciamo che Van Helsing è il perfetto trash del 2000, perché ha una balance tra le cose trash e le emozioni.
E Hugh Jackman.
Film, e Hugh Jackman, assurdo. E anche Dracula, che è importante.
Certo.
Questo film è più o meno dello stesso periodo, due o tre anni prima.
No,
è del 2000.
Del 2000, quindi quattro anni prima, tipo.
Esatto. È fatto di un male. Ma allora, gli effetti speciali, che ne abusano, perché abbiamo i fondali tutti fatti con questi effetti speciali.
Aspetta,
alla fine c'è questa. Vuoi andare in ordine cronologico di bruttezza?
Non lo so, una cosa che mi ha colpito veramente tanto gli effetti speciali è proprio le ambientazioni. Quando ti vogliono stupire con effetti speciali, all'inizio e alla fine fanno vedere delle ambientazioni, dei posti che sono chiaramente fatti con la grafica computer, tipo l'Accademia. Quindi
mamma
ci sono 12
mia.
Passaggi aerei in cui ti fanno vedere l'Accademia da tutte le prospettive.
Fatta male.
Fatta veramente male. Cioè, intanto, ora dico, hai speso milioni per fare un effetto in CGI e lo vuoi far vedere perché è l'unica cosa bella del film e lo fai vedere 12 volte, ma se fa schifo non te ne approfittare.
Appunto, non fa proprio schifo.
Contieniti.
Cioè è proprio brutto, sembra quelli che fanno i bozzetti, dire ah ti va bene così, sì ok allora adesso abbelliamo,
sì, sì,
tipo
sì.
L'impronta 3D dici secondo noi potrebbe avere questa forma,
se ci metto una serie di rendering
mi piace usiamolo.
Come
no
base.
No ma deve essere finito, no va benissimo così, ok va okay. Bene,
è uguale la città dove si svolge lo scontro,
esatto.
Con i draghi,
ma la cosa peggiore sono i draghi, appunto.
Esatto.
Che, e parte del titolo, buona parte del film si basa sui draghi, perché appunto tutto sto problema è dato da trovare sto scettro che governa i draghi.
Governa i draghi rossi, perché l'imperatrice è quello che governa i draghi dorati.
Ma a parte, no, forse non c'è tempo per chiederti che cosa cambia tra i due.
Principalmente il colore. Allora, in teoria, dal punto di vista di Dungeons and Dragons, i draghi cromatici, quelli di colorati, quindi blu, rosso, nero e quant'altro, sono tendenzialmente malvagi. I draghi metallici, quindi dorato, argentato, di bronzo, sono buoni, se non sbaglio. Ma potrebbe esserci qualche fondamentalista che ha trovato un errore e mi verrà a cercare la notte e mi sgozzerà nel sonno.
Ci potrebbero sgozzare per
4.
Tantissime cose di quello che abbiamo detto per tutte queste volte, quindi in realtà non è un problema. Prima o poi qualcuno ti sgozzerà nel sonno.
Sì, sì, se ci uccide qualche malato, qualche anatema.
Fattene una ragione, sì, esatto. Ah, ok, quindi c'è questa differenza. Ok, ha senso perché il drago metallico d'oro della principessa che è buona.
Però tecnicamente non ha senso, perché i draghi sono tipo le creature più intelligenti a Dungeons and Dragons.
Sì,
e non si lascerebbero comandare.
In questo sono principalmente delle lucertolone, perché
lucertoloni
non parlano. Io da quel che so parlano i draghi.
Parlano, ragionano, ti affabulano. Ti mangiano.
Sexy questi draghi. Ok, questi
collezionano
qui
tesori. Hobbit non vi ha insegnato niente, cani.
Role model, cazzo. Quindi insomma, qui sono degli lucertoloni fatti male anche qui, perché sono quella computer grafica dove vedi che la creatura non ha un peso, cioè
senso,
non
è quella computer grafica da film che trovi nei bauli. Perché c'era un periodo in cui nelle Merendine a Mulino Bianco trovavi i
Ma
film
tu intendi tipo
i film su CD, tipo nei flauti.
Ma tipo i Magicotti?
Tipo immagino,
oddio, ti prego, facciamo
gli scatenini.
Tipo Aida degli alberi.
Aida degli alberi.
Basta,
esatto,
il prossimo film voglio che sia Aida degli alberi. Lotterò per questo.
Hai il mio appoggio.
Benissimo, o i Magicotti o Aida degli alberi. Ma quelli erano fatti bene, almeno erano a cartone.
Sì, però nel senso, gli effetti speciali,
sì,
erano,
sì,
di quel livello
serie
lì,
B,
per dire.
Di home video, ma marcio, quello che dici, okay. Sì, te lo diamo insieme a...
Lo regaliamo perché
sì,
non lo vogliamo.
Esatto, insieme a questo pacco di merendine piena di acidi grassi, proprio...
di olio di palma, che all'epoca era ancora buono.
Il che?
L'olio di palma.
Ah, sì, beh, più buono di questo film sicuramente.
Ovvio.
Sì, sì, ma più buono di questo film c'è qualunque cosa.
Che le scarpe.
Allora, un'altra cosa che poi non ho ben capito di questo film...
Se ci arriviamo insieme, ragioniamo.
Ok, allora, in realtà io ho un taquino poi pieno...
La cosa bella è ci sono gli effetti, i momenti non sense legati al nano, perché il nano li segue,
ah, sì,
senza motivo. Allora... Cioè, è bellissimo quando loro cercano di intrufolarsi nella roccaforte dove c'è il cattivo...
Sì.
E c'è il nano che ha quella specie di impeto di io sono un nano, devo fare cose, devo entrare in azione. Lei lo ferma e gli fa, no, non
ah,
è...
Sì. Sì,
questo non è il nostro compito, questo compito spetta a loro. Senza
sì,
dargli
devono
alcun tipo
farlo
di motivo,
da soli.
Da soli.
Infatti,
il nano lo guarda perplesso, però
accetta. Ma ecco, il nano in realtà è tipo il mio personaggio preferito, perché il nano
è
fin dall'inizio
è l'unico che merita questo, l'unica cosa che merita in questo film, anche se è fatto male, è il nano.
Sì, sì, il nano, che poi tu cominci, lo guardi e dici, non capisci se è una persona affetta da nanismo, una persona bassa o una persona in ginocchio.
Ubriaca,
non
ma in ginocchio.
Non capisci mai, perché le scene sono fatte così male che non capisci se vogliono nascondere che lui non è veramente nano o se semplicemente sono fatte male.
Perché però ci sono dei nani, nel senso persone affette da nanismo nel film,
sì,
nella locanda,
quindi
insieme
non
ai pupazzoni
lui.
Che fanno gli
sì, perché ci sono anche i pupazzoni, ovviamente, perché la computer grafica non può sopperire a tutto il trash.
No, i pupazzoni li hanno usati anche in Star Wars ed erano dei signori pupazzoni, quindi...
Sì, però in questo caso no.
In questo caso no, assolutamente.
Erano gli scarti dei pupazzoni. Anche un'altra cosa, ecco sì, questa che mi devo ricordare. Che Dungeons and Dragons, appunto, hai gli umani, che sono praticamente tutti i personaggi, e poi hai gli elfi, che ne vediamo due, uno è nero, anche se non dovrebbe essere, l'altro è panzone, è anziano, anche lì, che cacchio, ma un elfo figo con i capelli lunghi, non me lo potevate fare, maledizione? Ecco, l'orca barda che in me è molto incazzata, e dici almeno... Non lo so, gli orchi, ma come personaggio, non dico principale, però che si vede di più. Tu vedi solo umani tendenzialmente pelati, non si capisce come mai. Forse no, perché
è un feticismo per i pelati.
Forse perché la costumista, la parrucchista, come si chiama, quella che gestisce i capelli nei film. Sì, ma nei film ha detto no, non posso fare i capelli a tutti, ne voglio 3-4 pelati. Va bene. E poi
possiamo permetterci una parrucchiera sola, quindi
sì,
pelati.
Non potevano permettersi, prendeteli già senza capelli. E l'unica creatura è questo tipo viola con tre occhi che,
sì,
che non è niente, non è un orco, una cosa che sai tipica di Dungeons and Dragons.
No,
dici,
non credo esista.
Fai una roba a Dungeons and Dragons, è un film di merda, ma almeno fanno evocativo, fammi venire, non so, le emozioni che provo giocando a Dungeons and Dragons.
Le emozioni che hai giocando a Dungeons and Dragons, secondo me lei solo giocando a Dungeons and Dragons, quindi qui avevamo perso.
Sì, va bene, ok.
Potevano provarci, però dici.
Però io tipo dici, anche questo film è fatto talmente male perché appunto il party che compone questa cosa è fatto di merda, perché sono tutte persone prese randomiche.
Vabbè, come a Dungeons
and
Dragons.
Ci può stare. Appunto,
perfettamente.
Gli effetti speciali, vabbè, fanno schifo, ok. Però dici, magari l'unica cosa che può salvare questo film, io fino all'ultimo l'ho sperato, è che alla fine si scopre che era davvero una partita, cioè che tutta questa gente
era il teatro della mente del narratore.
Che era talmente decontestualizzata perché erano delle persone del 2000 che giocavano a Dungeons and Dragons, tipo il nero che è in felpa. E invece
esatto.
No. Invece no, il film finisce come un film fantasy.
No, finisce come un film fantasy brutto. Perché
sì, vabbè, cioè, certo.
Poi arriveremo
non saremmo qui se no.
Arriveremo al finalone, che è un pezzo importantissimo.
Che poi il finalone. Il finalone, quando me lo fai cominciare tu? Perché il finalone, tu intendi proprio l'ultima cosa che succede? Cioè quella specie di colpo di scena? O proprio il finale in sé?
Non capisco, non sono sicuro di capire la differenza.
Dimmi il finale, perché secondo me c'è un colpo di scena. Allora, al finale, cosa succede al finale? Anche perché loro sconfiggono Jeremy Irons, un drago si mangia Jeremy Irons.
Sì, tipo. Ma perché lui, perché gli elfi sono stronzi, e gli elfi, che ci sono, ti ricordi quei due elfi fabbri che c'erano la mezza maschera?
Ah, sono elfi quei cosi?
Non lo so, però stavano con gli elfi, per me sono
elfi.
Ah,
ok, elfi. Va bene, sì.
Che danno una spada magica potentissima
a JD. Sì.
Senza spiegare, che JD è truccato malissimo, non capisci se è... Uno vecchio truccato da giovane truccato male, o è uno giovane con problemi di fegato truccato peggio?
Sembra anche un po' quello della mummia. Le vibes, il cappello di quello della mummia.
Sì, a metà fra JD e quello della mummia, ma all'epoca della mummia, sì, non all'epoca,
esatto,
di Scrubs.
Sì, esatto. È vero.
Cioè, all'epoca di Scratch aveva ancora la sua dignità.
Sì, esatto. E quindi, cioè, allora gli danno una spada senza spiegarglielo.
E gli dicono, ma lui avrà capito il potere magico di questa spada? E lui dice, no, quando verrà il momento lo saprai. Noi non sappiamo effettivamente qual è, perché mentre combatte col tipo grosso, spara fulmini, ma non sembrano sortire nessun effetto. Quindi quella spada del cattivo spara fulmini più grossi.
Quindi non serviva a sparare.
Almeno che mi viene da pensare, l'unico potere speciale era quello di poter distruggere lo scettro. Perché lui l'unica cosa che fa prima di avere quel momento di psicologia interna in cui lui prende lo scettro del malvagio e dice: posso fare il cattivo,
ma io non sarò come te.
Sarò come te. Tira lo scettro per terra e lo spacca con la spada.
Poi mi fa morire quella scena del io non sarò come te. Perché la classica frase che fai dire a un buono verso un cattivo in cui c'è una relazione da tempo, come dire, appunto, non so, Darth Vader che dice è il tuo padre, quindi hai questo rimorso, dice non sarò come te. Questi non si sono mai visti in vita loro. Tutta la storia dura 3-4 giorni probabilmente. Forse quindi no. Tu non hai motivo di dire a uno appena conosciuto io non sarò come te. Sì, perché vabbè, perché lui, tu sei cattivo, però quell'altro è comunque un ladro, siete entrambi due criminali, cioè nel senso, adesso non è che ci mettiamo a fare la filippica, tu non sei bravo quanto lui, ma solo perché sei un ladro scarso. Esatto. Se fosse che poi anche lui ha tutta questa convinzione che i maghi fanno schifo. Lui è un ladro. Ma noi ladri abbiamo tutti quanti un nostro codice d'onore. C'è una scena in cui lui va dal principe dei ladri,
tipo,
che è quello che possiede un dungeon, perché sennò non c'erano
i
dungeons.
Esatto, il dungeon con labirinto.
E alla fine lui fa tutta sta roba per ottenere un pezzo dello scettro, per sapere
per ottenere l'occhio del il mega rubino potente per aprire la camera.
C'è
lo scettro che per due soldi al mercato mio padre comprò.
E alla fine ovviamente il principe dei ladri glielo riprende, perché è il cazzo di principe dei ladri, che cazzo vuoi che faccia nella vita? E lui fa: ma dove è finito l'onore dei ladri? Ma nessuno ha mai parlato di onore dei ladri.
Solo te, il nero.
Lui, solo lui e il suo amico sfigato, che evidentemente
erano
si erano
talmente sfigati che
storia,
se non che riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena dovevo fare comunella, quindi sì.
E quindi tu vai avanti tutto sto film con lui che dice l'onore dei ladri, ma nessuno parla di onore dei ladri. I ladri puntualmente lo inculano sempre.
Esatto,
perché giustamente,
ma senza pietà,
dice,
ma se lo merita, ma sei un fesso, mettilo.
Mamma mia. Però questo fesso non si sa come mai ha un potere, perché appunto ti buttano così durante tutto il film che lui sembra avere un qualche potere, non dico magico, che però lui sia più importante di quello che è.
Chi?
Perché il JD, perché
non l'ho capito questo.
Sì, perché c'era lui diceva il padre che faceva comunque magie, perché faceva delle cose, costruiva carrozze e faceva magie mentre costruiva le carrozze.
Okay.
Poi ogni tanto poi ci sono quelli lì che dicono ma secondo te ha capito il vero potere? Ma e se, non lo so, io l'ho percepito come se lui dovesse avere un ruolo importante, perché è tipo il classico eroe che scopre di avere un potere, solo che o è fatto talmente male oppure ci sono talmente tanti buchi di trama a causa dei tagli del budget che tu non lo saprai mai, perché poi il film finisce che muore Jeremy Irons.
Esatto, mangiato dal drago.
Esatto. La principessa riprende il potere,
forse,
l'imperatrice riprende il potere, che comunque anche l'imperatrice è un po' dubbia, cioè non è che proprio,
cioè la guardia in faccia sembra abbia 6 anni.
Esatto, e probabilmente ne ha, sembra tipo venerdì della famiglia Adams, quindi dici non è che, o mercoledì, giovedì, come si chiamava? Venerdì forse è quello di Robinson Crusoe, non mi ricordo.
Vabbè,
un giorno della settimana della famiglia Adams,
weekend.
Che quindi comunque anche lei non capisci bene se è buona o cattiva, ma non è che te ne frega niente. Insomma, alla fine c'è quella scena in cui sono tutti nel cimitero a piangere il nero morto, anche se non stava simpatico a nessuno, cioè tutti quanti
stava simpatico soltanto al
suo bianco, amico,
sì,
JD. Ma poi c'è la maga cretina, l'elfa scura afroamericana, il nano che se lo sono mai filato per tutto il tempo e sono lì che piangono.
Il nano se lo filava, perché dico te vai a recuperare il nano e vado a recuperare la ragazza, ma perché te sempre la ragazza,
sì, vero,
te vai a recuperare la pergamena e vado a recuperare la ragazza.
Esatto. Quindi c'era una love story secondo te tra il nano e il nero? Può darsi,
c'era un po' una ship.
Sì, in effetti
forse alla fine il nano
può darsi, magari nel secondo film scopriamo qualcosa. Guarderò il secondo film solo per sapere che fine ha fatto il nano, perché è l'unico personaggio meritevole.
L'unico personaggio che c'è del primo è il cattivo. Non c'è il nano.
E allora non lo guardo. Non l'avrei guardato molto probabilmente. E quindi nel finale hai questa scena in cui JD fa questo discorso super commosso sulla tomba dell'amico morto, ci appoggia sopra il rubinazzo che sono riusciti a prendere.
Loro, siccome lui era un ladro ed era un povero, la tomba gliel'hanno fatta con una pila di sassi,
sì,
e
tra l'altro
in cima ci hanno inciso il nome che era,
sì,
tipo
che tristezza, che
Madonna,
merda,
dagli fuoco più,
cioè, ma appunto fagli una croce, non lo so che cosa credete da quelle parti,
un drago,
un mago,
ecco, esatto. E lui alla fine per ricompensarlo del fatto di essersi sacrificato per una cosa in cui lui peraltro non credeva nemmeno, cosa fa? Prende la gemma, quindi questo mega rubino che gli serviva per aprire la porta del, dove c'era lo scettro, che soldi mio padre comprò al mercato, e gliela lascia sulla tomba, perché lui alla fine l'unico motivo per cui si è imbattuto in questa avventura era per fare soldi.
Esatto, e lui rimane fino all'ultimo che vuole fare soldi, quindi il JD gli dà poi questo, vedi, stanno applaudendo per te, sei tu l'eroe, ma al nero non gliene fregava niente, è morto per caso, lui voleva solo il rubino, quindi gli appoggia sto rubino, come dire, tieni il tuo pagamento.
Ora che sei morto ti pago.
Esatto. Non si capisce come mai scompare il nome dai sassi.
Sì, è come se la pietra si rigenerasse.
Scompare la pietra.
La pietra inizia a brillare.
La pietra inizia a brillare, scompare il nome e l'elfa afroamericana.
Lui prende la pietra e l'elfa che aspetti che dici finalmente arriva lo spiegone.
Esatto, perché dici adesso devi dirmi tutto, mi devi spiegare tutto il film.
Scioglimi la trama, ti prego, scioglimi con l'altro.
Esatto. E lei fa, vai, il tuo amico ti sta aspettando.
Non è il momento di fare domande, il tuo amico ti sta aspettando.
No? Fine del film.
No. Loro mettono tutti la mano, tipo...
Ah sì, tutti sopra il rubino. Esatto.
Sul mega rubino. E si trasformano in delle lucine fatatine.
Però comunque non si vede il nero che torna in vita.
No, loro se probabilmente stanno andando dal nero che è da qualche parte che li aspetta. Quindi forse muoiono.
Magari, cacchio. Magari.
Ecco perché non ci sono nel film dopo.
Ah beh, sarebbe bello. Perché cioè veramente non ha senso questo film. Nel senso, io non l'ho proprio capito. Cioè non c'è una trama, non è lineare, non è per niente lineare.
Ma ci sono quelle che non sono lineare, però alla fine, cioè nel senso, Inception non è lineare, è ricorsivo, è una cosa molto
complessa. Vabbè, adesso non parliamo di cose di questo tipo, Inception.
No, per farti capire, non è che un film per essere bello o per essere chiaro deve essere lineare.
No, deve essere solo fatto bene.
Esatto.
E questo film non è fatto bene, però mi è piaciuto, devo dire comunque, perché
sì, perché ti lascia quelle emozioni.
Sì, cioè dico, se nel secondo ci fossero stati i personaggi del primo, anche se li ho odiati tutti, l'avrei riguardato,
sì,
sinceramente. Sì, anche perché secondo me se lo guardi non da amante di Dungeons & Dragons che ci resta male, ma da uno che ha giocato a Dungeons & Dragons come ci ho giocato io, percepisci delle vibes.
Secondo me se non sei uno di quelli troppo puristi del gioco di ruolo, del Dungeons,
sì, ti, no, Dungeons, esatto, Dragons, se non sei un purista scassamaroni, perché diciamo anche la verità, certi sono un po' scassamaroni, se non sei un purista scassamaroni, secondo me te lo godi anche sto film.
Mi sono fatto delle risate perché dico, ma non c'entra niente, sì, ah, che minchiata.
Esatto, e poi il nano merita, quindi
è sostanzialmente Gimli del discount, diciamo,
perché... Quindi in ogni caso anche questo film consigliato, dato che non è un film dell'infanzia, guardatelo, perché cercate anche di capire voi, perché
sì, fateci sapere se c'erano cose che ci siamo,
secondo me c'è sfuggita qualche sottotrama gustosetta,
qualche chicca importantissima.
Esatto, quindi insomma basta. Adesso direi basta con un film di questo tipo, mai più nella vita.
Il regista ha fatto il fallimento critico della sua vita.
Sì, esatto, ci sta altro. Esatto. Sì, non ha più fatto niente, il regista si è nascosto, spero. Quindi anche noi andiamo a rintanarci nelle nostre
dungeon,
nei nostri dungeons a dormire fino a che non ci risvegliano per il prossimo movies.
Quindi
seguiteci su, adesso me lo devo ricordare, Facebook, no,
Spreaker. Anche su Facebook, anche su Facebook, tranquilla, però siamo anche su Spreaker,
Spotify, YouTube, Castbox.
Castbox esiste, ora sapete anche che esiste Castbox. Esatto.
E siamo videocassetta, anche DVD,
ma anche su
i vostri peggiori incubi
e Apple Podcast, se non
vabbè, ma io ho l'Android, chi se ne sbatte, quindi ecco,
un giorno ce l'avrò anche
per i poveracci. Seguiteci su Spreaker,
seguiteci su YouTube
e al prossimo film de merda, che spero tantissimo sia Ida degli alberi.
Faremo il possibile,
sì.
Non so se si recupera in qualche modo. Oddio.
È il prossimo, te lo dico. Totale. Io te lo dico.
Alla prossima.
Buonanotte e buona giornata. Buon tutto, ma non guardate altri film se non siete in grado di reggerli come noi, perché è un lavoro pericoloso.
Ma qualcuno deve pur farlo.
No.
Ciao.